Padre mio, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shan.
Eccoci qua, salve, buongiorno e buonasera in base a quando ascoltate questo podcast a tutti e tutti. Io sono Daniel Tarozzi e questa è la prima puntata di Padre mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto.
E io sono Giancarlo Tarozzi e da questi due nomi magari potreste sospettare che ci sia una qualche connessione.
Esatto, oggi in questo nuovo podcast Italia che cambia, per la prima volta come ospite fisso ho il mio papà, colui che è mio padre, Giancarlo Tarozzi.
E io per pura coincidenza mi trovo davanti a mio figlio, a volte i casi sono veramente strani.
Anche perché abbiamo davvero un caso strano dentro Italia che cambia, esiste una Veronica Tarozzi che è una collega che non è parente, invece in questo caso siamo molto molto parenti.
Potremmo fare una volta qualcosa anche con lei, così allarghiamo il tarozzume.
Esatto, per il male del mondo. E, no, siamo qui in questo podcast che va a toccare un tema che non troppo spesso abbiamo affrontato dentro i mondi d'Italia che cambia. È successo anche con Giancarlo in un paio di occasioni, in una puntata di Matrix dentro di noi, in una puntata di A Tu per Tu, in cui abbiamo indagato fenomeni come la spiritualità, anche un po' il mercato che a volte c'è intorno a questi mondi e così via. Ma Italia che cambia in generale non ha mai avuto degli spazi fissi legati a, diciamo, la crescita interiore, la ricerca spirituale. E per un motivo, quando abbiamo ideato questo giornale, io ho pensato che questi argomenti dovessero essere una sorta di sottotesto. Perché? Perché è un po' come la politica, la spiritualità è spesso un mondo che divide, un mondo che spaventa. Io volevo arrivare a un pubblico più ampio possibile portando questi discorsi quasi come metacomunicazione. Ma dopo 10 anni, 11 per la precisione, e oggi la nostra identità è ben definita, sento fortissima l'esigenza di invece indagare i mondi poi da cui io provengo, non solo a livello familiare ma anche proprio mio personale come mio percorso, e quindi ho voglia di parlare di spiritualità, di crescita, di consapevolezza. Lo faccio con questo podcast e non a caso in questo periodo in cui stiamo aprendo anche una rubrica su Sardegna che cambia che parla invece di spiritualità sarda, quindi è un momento dopo tanto tempo in cui Italia che cambia decide di fare dei filoni verticali su questo. Questa è la mia motivazione, ma la tua qual è? Come mai proprio adesso tu mi hai proposto di fare questo podcast? Nulla accade a caso.
Intanto voglio aggiungere a quello che dicevi tu che il fatto che la spiritualità possa a volte creare divisioni, dal mio punto di vista, nella mia esperienza, non ha molto a che fare con la spiritualità. La vera spiritualità io la definisco, tra virgolette, laica, cioè non legata a scuole specifiche di pensiero che sono molto più legate alla mente rispetto a qualcosa che dovrebbe ed è su di un piano completamente diverso, unitario. Perché ora? Intanto partirei velocemente dal perché oggi. Oggi Imbolc è giorno celtico della festa della metà dell'inverno, che vabbè, uno dice ok, che se ne frega. Il fatto fondamentale è che c'è un ciclo preciso nella luce, quindi questo poi si ricollega a quello che faremo oggi e le volte successive, che è iniziato tra l'8 e il 12 di dicembre, quando il vecchio sole andava a morire, per far rinascere un nuovo sole, una nuova luce, una nuova esperienza. E in questo quello che stiamo facendo ci sta perfettamente, proprio ora che la luce è al culmine della sua rinascita, non al culmine che sarà poi a giugno, è il momento buono per buttare dei nuovi semi. Semina su tutti i piani. Perché proprio ora rispetto alla mia vita? È una domanda difficile perché ho sentito che fosse giunto il momento di farlo, molto semplicemente.
Ecco, per chi sentisse magari a marzo o aprile questa puntata, questo Imbolc, questa festa che è appena stata citata da Giancarlo, è il 1 febbraio, che è il giorno in cui sta andando in onda la prima puntata del podcast su tutte le piattaforme del mondo, come amo dire, nonché su italiacambia.org. Allora, partiamo in questo percorso che ci porterà a sviscerare diversi argomenti, diversi temi, che saranno un po' in realtà anche delle scuse, degli spunti, perché poi, come spesso accade, partiremo da magari da un argomento per poi ampliare. Ma oggi partiamo con il piacere, e qui veramente entriamo immediatamente nei grandi tabù delle società occidentali, in particolare cattoliche, in particolare italiane, dove sappiamo, io ho pubblicato da poco anche un libro sull'amore, il sesso, le relazioni, sappiamo che quanto siano tabù questi argomenti, non tanto ormai nella società reale, devo dire, quanto in quella mediatica e religiosa, ma più che polemizzare mi piace entrare nell'argomento. Il piacere come molla evolutiva, questo è stato un po' l'argomento che mi hai proposto per questa prima puntata, parliamone.
Allora, ho proposto questo primo argomento perché tutte quelle culture che citavi tu, cattoliche, latine, in generale di religioni patriarcali, perché c'è stato benissimo anche l'ebraismo e l'islam, sottolineano sempre la proposta della sofferenza per crescere. Per cui più soffro meglio è, faccio i fioretti, la stessa parola sacrificare, che vuol dire rendere sacro, è diventata un altro sinonimo di sofferenza. Una parola bellissima, che è la passione, è stata appiccicata all'immagine di un tizio con la corona di spine, torturato in tutti i modi. Per cui nell'inconscio l'idea che il piacere non sia connesso alla crescita è stata instillata in tutto quello che è il mondo, che possiamo definire in maniera molto larga, occidentale, mentre invece la realtà è un gioco completamente diverso. Allargo un attimo la prospettiva per capire di cosa stiamo parlando. Questo universo in cui siamo immersi segue inevitabilmente un processo che possiamo definire evolutivo, cioè anche a livello quantistico, tutte le volte che l'energia può farlo si manifesta sotto forma di materia. Tutte le volte che la materia può farlo, ormai anche nello spazio interstellare, si manifesta sotto forma di materia organica, cioè di mattoni della vita, apparentemente inutili, invece sappiamo che ormai ovunque. Tutte le volte che la vita può manifestarsi, vediamo anche l'oceano primordiale raccontato qui sulla Terra e così via, si esprime sotto forma di intelligenza. Ecco, non guardiamo in questo momento specifico quello che succede nel mondo, facciamo finta che sia un discorso un po' più ampio delle varie guerre, delle varie femminicidi, tutte cose con l'intelligenza non c'entrano assolutamente niente. E tutte le volte che l'intelligenza può manifestarsi, si manifesta in consapevolezza. Conosciamo la razza umana, ma possiamo conoscere i delfini, possiamo conoscere per certi versi i polpi. Molti animali tendono a sviluppare consapevolezza appena ne hanno la possibilità. Detto in sintesi, poi riprenderemo dopo, il principio è quello di Archimede, non Archimede pitagorico, ma l'Archimede dell'uomo che immerso nell'acqua tende naturalmente a galleggiare, perché ciò che è leggero tende ad affiorare. E penso che sia chiaro a tutti che la consapevolezza sia più leggera della mente più leggera della materia e così via. Quindi detto in sintesi, e questa non è una mia opinione ma una conoscenza plurimillenaria, il fatto che la vita manifesti consapevolezza, che l'individuo vada verso l'autocoscienza, è un principio spontaneo, logico. Ed è proprio per questo che tutte quelle religioni, ma ci metterei anche un'enorme fetta dell'induismo, che tutto sommato vogliono mantenere lo status quo, esaltano la sofferenza, perché se voi andate in mare, qual è il modo più piacevole? Fare il morto per stare a galla, cioè rilassarvi e non fare assolutamente altro che entrare in armonia. Quando è che una persona annega? Quando ha paura, quando si contrae. E allora se in realtà noi non vogliamo, e noi lo vogliamo chiaramente, ma altri magari no, se noi non vogliamo che l'individuo cresca, lo riempiamo di paure. Oggi basta guardare qualunque titolo dei giornali, la tragedia, l'angoscia, il terrore, non parliamo soltanto di Covid, ma di tutto ciò che c'è in giro, esalta la paura del futuro, la paura dell'economia, e quindi l'individuo preso dalle paure interrompe questa tendenza naturale ad affiorare.
Hai toccato già tantissimi argomenti, quindi faccio anch'io un paio di riflessioni su quello che hai detto. Parto dall'ultima cosa, la paura sì è uno dei principali freni anche al cambiamento sociale, ed è non a caso gli studi dimostrano che, ad esempio, anche di fronte a problemi oggettivi, come possono essere le crisi climatiche, ambientali, eccetera, il solo mostrare il problema paralizza, perché le persone di fronte al «oh mio Dio, moriremo tutti» non sono spinte all'azione, ma alla passività. Mentre di fronte a un problema mostrare cosa puoi fare tu, far vedere che altri lo stanno facendo, spinge invece immediatamente all'azione, quindi alla voglia di muoversi. Quindi la paura non è mai una leva di cambiamento. Questo non vuol dire a volte dover negare problemi oggettivi, ma affrontarli sempre in un modo costruttivo. In più, mi piace molto quello che dici, perché una delle cose che ripercorriamo spesso in questi anni in giro per le storie che raccontiamo su Italia che cambia è che chi cambia se stesso e il mondo, anche chi lo fa in contesti difficili, con mafie presenti, problemi drammatici, lo fa, io dico sempre, per un sanissimo egoismo. Cioè non perché è tanto buono e generoso e vuole sacrificarsi per gli altri, no? Quando uno dice ho fatto tutto per i miei figli, i figli dicono ma chi te l'ha chiesto? Cioè questa idea del sacrificio, no? Ma lo fanno per scelta, perché li fa stare bene, cambiare le cose, dare un senso alla propria vita e così via. E infatti io dico sempre, le storie che raccontiamo hanno questo sguardo luminoso di qualcuno che sta facendo qualcosa che ama. Quindi il piacere può essere anche in battaglie importanti o anche solo nel seguire i propri sogni. In più, altra suggestione, tanti anni fa avevo letto il libro di Alexander Lowen sul piacere, e lui sottolineava come la nostra società demonizza il piacere ed esalta il divertimento come qualcosa di mercificato, cioè di strutturato e quindi definito, che spesso non porta a un piacere più profondo e autentico. E su questo mi aggancio con una domanda che vorrei farti, che torna un po' al tema che in realtà non è ovviamente l'unico ambito del piacere, ma anche quello però sì, che è quello della sessualità, ovvero... Io anche nell'indagine che ho fatto in questi anni sull'amore e il sesso ho avuto un po' la sensazione che praticare, vivere la sessualità non sia necessariamente legato al piacere, ma che spesso diventi anche quello performance, no? Parlo ovviamente nella super esibizione o nella super ostentazione, che a volte è l'altro lato della repressione, quindi non sto parlando di una sessualità libera, ma sto parlando dell'ostentazione della sessualità. È qualcosa che ti torna, cioè, siccome so che hai lavorato anche sulla sessualità proprio come energia e di consapevolezza, no? È un paradosso dire che la sessualità può essere sganciata dal piacere?
Possiamo dire, posso dire che il piacere è anche una conseguenza della sessualità libera, ovviamente. Ed ecco che, intanto ti rispondo prima di tutto di nuovo con un allargare le radici. Ecco, prima ho citato, guarda caso, l'aspetto della passione che è diventata la tortura di un essere vivente. Oggi, da secoli, con la struttura della famiglia mononucleare e cose del genere, la sessualità è collegata al possedere un'altra persona, nel migliore dei casi. E quindi possedere porta poi ai vari, appunto, femminicidi o il controllo dell'altro, perché non è dare, è comunque soltanto avere. Per i maschi in particolare, nel 99% dei casi è avere l'orgasmo oppure il giochetto di maggior prestanza, come dicevi tu, dove l'altro diventa un assoluto oggetto e non è quel piacere che porta a interagire con una, mille, centomila persone, ma interagire. Persino oggi la Chiesa Cattolica, ed è tutto un dire, ha accettato una forma di benedizione per le coppie gay, e questo, se lo fanno loro, potrebbe far riflettere molti. Invece i famosi modelli sono sempre per inscatolare nella corsa, la corsa ostacoli, per cui il maschietto, e ripeto soprattutto il maschietto, deve avere il primo rapporto sessuale prima magari degli amichetti per poi raccontare, e tutto questo non c'è piacere, c'è quel flash dell'orgasmo nel migliore dei casi, ma rimane e ridiventa soltanto un'espressione puramente fisica, perché non c'è apertura. È un altro modo per inchiudere scatolette. Le coppie standard e la relazione con il maestro di sci o la segretaria fa tutto parte di un gioco squallido dove la persona si sente libera, ma è come il criceto che si sente libero perché corre nella ruota ma non avanza di un millimetro.
Intanto salutiamo i maestri di sci. Allora, il tempo, stringe, diceva qualcuno tanto tempo fa, e quindi andiamo verso la chiusura di questa prima puntata. E quindi ti chiedo in una battuta, e poi ci ritroviamo la prossima puntata dove parleremo di come crescere sia facile, e quindi in qualche modo si aggancia anche un po' al tema di oggi. Ma in chiusura, quindi questo piacere come crescita, come lo possiamo racchiudere? Cioè, qual è un invito che poi vuoi fare a chi ci sta ascoltando?
Partire dal riscoprire, ascoltarsi, tanto per cominciare, ascoltare se stessi a livello fisico, a livello mentale e scoprire l'interazione tenendo conto che l'unica vera legge universale è non nuocere mai oggettivamente, e sottolineo oggettivamente, a nessuno, compresi se stessi. Con questa legge, che vuol dire per esempio, non lo so, l'eroina direi che sta perfettamente nel nuocere oggettivamente, la violenza o tante altre cose, adesso senza fare elenchi. Finché non si nuoce a niente, nessuno, riscoprire la propria libertà è senz'altro il passo per riprendere a fare il morto. Cioè, se io dovessi spiegare a una persona come fare il morto, gli risponderei: rilassati e lasciati portare.
Questo podcast è stato prodotto e realizzato da Italia che Cambia, ma è stato progettato e costruito in collaborazione con l'istituzione Shan. Quindi ti chiedo in chiusura che cos'è questo Shan?
Lo Shan è una conoscenza che deriva dalla prima civiltà che si è sviluppata su questo pianeta migliaia di anni fa e che ha dato origine a tutte le esperienze e le scuole iniziatiche ed esoteriche del mondo e propone una modalità di trasformazione alchemica dell'individuo attraverso un processo che potremmo definire solve et coagula, in cui la vita profana viene sciolta per lasciare affiorare quello che è l'essenza della persona che sta all'interno, in un processo che è naturale e che è stato ostacolato da millenni di condizionamenti religiosi e di altro tipo.
Per saperne di più sullo Shan andate sul sito pilloleshan.it per approfondire Italia che cambia, italiachecambia.org. E con questo vi saluto e ci troviamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Padre mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto. Ciao!